Pensate che il Signore addirittura diceva: non dite che io sono il Cristo. Cioè, sapeva talmente che la gente equivoca, che la gente è pronta in rapporto a Dio a capire male subito, che i Vangeli sono pieni di questa precauzione di Gesù nel diffondere il fatto che Lui è il mandato da Dio, no? Non dite a nessuno, appunto, che io sono il Messia. E immaginate se questo non vale per Pietro, per il Papa. Non dite a nessuno, non continuate a strombazzare. Queste sono cose segrete, bisogna aver fede per vederle. Questa maniera di ragionare sembra contrastare molto la nostra idea, questo passo di Vangelo: tu sei Pietro, su questa pietra io fonderò la mia chiesa, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Beh, qui noi siamo ferrati, non ci sarebbe bisogno neanche della predica. Questo è un passo famoso, sul quale queste sono le idee di fondo che noi condividiamo, giuste, sono giuste, ma vedremo che sono anche in qualche maniera superficiali rispetto a qualcosa di più profondo, no? Cioè, per noi questo passo parla del primato di Pietro e quindi del Papa, no? E non solo, ma parla anche della nostra certezza cattolica circa il fatto che la Chiesa è indefettibile, non perderà, non crollerà, non potranno prevalere le forze della morte, le porte degli inferi, no? Indefettibilità della Chiesa che è legata alla sua infallibilità, cioè ciò che Pietro e i suoi successori legheranno sulla terra sarà legato nei cieli e ciò che scioglieranno sarà sciolto nei cieli. Intendi, a Pietro sono affidate le chiavi del regno dei cieli, perché a lui è conferito il potere di dichiarare con autenticità quelle regole del credere e dell'agire, i dogmi e la morale, obbedendo ai quali noi siamo salvi, partecipiamo al regno di Dio. Cose, se uno ci pensa, cioè che quello che un uomo definisce, ovviamente a quali condizioni è tutto un problema interessante da capire, valga presso Dio, decida della nostra salvezza, questo è il mistero di Pietro, il mistero della Chiesa di Pietro. Quindi queste cose che noi pensiamo a proposito di questo passo sono come la Magna Carta delle prerogative della Chiesa gerarchica, ricordate? C'è la Chiesa gerarchica che definisce le verità, che celebra i misteri, i cui frutti noi laici, noi cristiani, riceviamo per salvarci, no? E in questa prospettiva quindi è un testo che è oggetto di discussioni tra le chiese, perché sapete che la questione del primato del Papa, la questione di Pietro, è una questione che divide le chiese cristiane. Quello che i cattolici credono non è esattamente quello che credono i protestanti, quello che credono gli ortodossi, che pure vivono della fede in Cristo. Quindi la questione di Pietro è una questione dibattuta tra le chiese, ed è anche una questione dibattuta dentro la Chiesa. Pensate a tutta l'evoluzione che c'è stata nel nostro modo di concepire la Chiesa grazie al Concilio. Noi non pensiamo più, appunto, che c'è Gesù Cristo, poi la Chiesa gerarchica e poi i fedeli. C'è Gesù Cristo che genera la comunità cristiana, nella comunità cristiana c'è il servizio apostolico e gerarchico di Pietro, dei vescovi, dei preti, no? Quindi tutta questa rivoluzione nel modo di concepire il posto di Pietro dentro la Chiesa, che fa parte ormai della nostra spiritualità, anche se tutt'altro che risolto, anche se tutt'altro che chiarito. Ma c'è tutta anche una discussione sulla maniera in cui Pietro esercita il suo servizio alla Chiesa, ed è giusto discutere, non facciamo come i pagani, che apparentemente glorificano il Papa perché gli serve, socialmente serve avere un leader che ci dà un po' di sicurezza. Siamo così sperduti, i laici fanno così nei confronti del Papa. Però non si crede niente di ciò che dice, e soprattutto la questione che riguarda la sua testimonianza, il suo servizio specifico, cioè la fede in Gesù, questo non interessa. E noi non siamo come i pagani nei confronti del Papa, proprio perché crediamo nel mistero del Papa, nella testimonianza di fede in Gesù, possiamo discutere di come il Papa fa il Papa. Certo, dobbiamo, non possiamo, perché questo riguarda la maniera di testimoniare il Vangelo, riguarda la maniera di configurare la Chiesa. È proprio la fede che ci dà la libertà di discutere con Pietro, e in fedeltà a Pietro, qual è la maniera più autentica di dire di Gesù. E sono tutte robe appunto sulle quali purtroppo nelle nostre comunità non si parla mai, no? Si preferisce appunto bere giù tutto e fare come i pagani, che non sanno neanche chi è Pietro. Ma questa questione appunto di cui si discute dentro la Chiesa, del ministero di Pietro dentro la Chiesa, ecco, non su questa vorrei fermarmi in questa meditazione, ma ancora su qualcosa di più profondo, del perché credere a Pietro, del perché aver fede anche nel ministero del Papa. Fede, sì, fede. Come amo Gesù, come amo l'Eucaristia, amo il Papa, appunto. Ovviamente su piani diversi. Perché questo testo ci aiuta anche a entrare nel mistero di Dio, cioè nella maniera in cui Dio viene all'uomo, e nel mistero quindi della Chiesa, e nel mistero della mia fede, in ciò che io devo credere. E ci sono, per entrare nel mistero, nelle parole di Gesù, due immagini che dominano la risposta di Gesù alla confessione di Pietro: l'immagine della roccia e l'immagine delle chiavi, no? Tu sei Pietro, tu sei roccia, su questa roccia fonderò la mia Chiesa, a te darò le chiavi. Ecco, queste due immagini sono un linguaggio della rivelazione, cioè tradotto, sono immagini di cui si serve Dio per farci capire il mistero che c'è in Pietro. Proviamo a seguire queste due immagini un momento prima, La roccia. Quando Dio si rivolge all'uomo, a sto povero fringuello sperduto nell'etere, a questo pesciolino nel mare, a questo animale sperduto nella steppa, noi siamo così, questi poveri figli di Dio che si perdono. Che cosa vuol dire Dio all'uomo per prima cosa? Guarda che se vuoi io ti prendo in braccio, hai un posto sicuro, ho una casa, ti riscaldo, ti metto le coperte, ti do da mangiare, no? In mezzo al mare io sono l'isola, la roccia. Io sono la roccia dell'uomo. Questa è la rivelazione radicale di Dio. Dio come roccia, come la solidità, come la terra ferma, come l'approdo, come la verità, appunto. E il salmista di fatto dice: Dio solo è mia roccia. Attenti, Dio solo è mia roccia, è mia salvezza. Cioè, per questa vita fragile e sperduta che è la nostra, Dio è la realtà solida su cui la mia vita può appoggiare. La fede è un appoggiare su qualcosa di solido, e il qualcosa di solido, la roccia, è Dio. È Dio che mi viene incontro, che si dice, quindi è la parola di Dio la roccia della mia vita. Ciò di cui mi posso fidare, ciò su cui mi posso appoggiare, è la parola di Dio, ma non appunto la parola che va sulle nubi, la parola che Dio mi rivolge, quella che rivolge all'uomo, da uomo, cioè Gesù, è la parola fatta carne. E la roccia era Cristo, dice Paolo ai Corinzi. E difatti, quando Gesù termina il discorso della montagna, beati, 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 no? La nuova legge, che è quella dell'uomo simile a Gesù, a Dio, al Figlio, quando termina questo discorso dice: chi ascolta la mia parola e la mette in pratica, quindi ci mette la vita, ci crede davvero, non dice viva, viva, ma ci crede, chi appoggia veramente sulla roccia della parola di Dio, della fede, è come colui che ha costruito la sua casa sulla roccia. Straliparono i fiumi, cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e la casa non cadde perché era fondata sulla roccia. Credere in Gesù, seguire Gesù e appoggiare la mia fragile vita sulla roccia di Dio. Ebbene, tenti, di questa solidità divina, di questa eternità, di questa immensità, di questa verità che mi si offre per appoggiare la mia vita, è chiamato a essere partecipe Pietro. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Poi ci arriviamo a dire cos'è la pietra di Pietro. È il riconoscimento della pietra di Dio, è la fede, è la fede. Non è la leadership mondiale, è la fede, la povera fede. L'altra immagine, le chiavi. L'immagine delle chiavi è abbastanza evidente, no? Il padrone di casa a chi lascia le chiavi? A uno fidato. Il re, quando se ne va, dà della sua reggia le chiavi a un servo fedele. Un servo fedele servitore del re, del popolo, avrà le chiavi. E le chiavi una volta non erano come le nostre, addirittura a schede, erano proprio chiavi grandi. Per questo il Signore mette sulle spalle di Eliakim le chiavi della casa di Davide, come una croce quasi, il peso, la responsabilità, il segreto del regno è contenuto nelle chiavi. E allora si capisce chi porta le chiavi del regno di Dio: Gesù, la croce di Gesù, la chiave di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà, se egli chiude, nessuno aprirà. È la chiave del regno, della vita eterna, la chiave della morte e dell'Ade, le porte degli inferi non prevarranno. È la Pasqua di Gesù, è la morte e resurrezione di Gesù che apre le chiavi del regno, della morte, della vittoria della vita sulla morte, di ciò che Dio dà all'uomo più forte della morte. L'indefettibilità di cui si dice è la promessa di Gesù, è la parola di Dio. È la Pasqua di Gesù. Ebbene, di questo misterioso potere delle chiavi, Cristo rende partecipe Pietro. Ciò che legherà sulla terra o scioglierà sulla terra sarà legato e sciolto anche nei cieli. Cioè il potere di Pietro ha a che fare con ciò che è al di là della morte, con la porta dell'Ade, degli inferi. Ha a che fare con la resurrezione. Credo nella resurrezione della carne. Ecco qui, in questo fatto che la solidità di Dio, il segreto della vita, la chiave che Dio ha trasmessa a Gesù, coinvolga Pietro, e quindi la predicazione di Pietro, e quindi la celebrazione dell'Eucaristia dei discepoli. E che io in qualche maniera, toccando queste cose così concrete, come un libro o la predica di un prete, o il gesto del pane e del vino, cos'è mai questa stupidata di un pezzo di pane e di un pezzo di vino? Che in questo in qualche maniera sia offerto il segreto della roccia e delle chiavi del regno. Questo è il mistero della Chiesa, è il mistero del sacramento. L'eterno, il divino, l'immenso è nell'umano, è nel corporeo, è nello storico, in ciò che è così umano, così piccolo, così fragile, come alcune parole, come un pezzo di pane, come un uomo che viene fatto papa, in ciò che è così fragile si dà l'immenso di Dio. Il mistero del sacramento o della Chiesa è il mistero della fragilità, è il mistero della pochezza dell'umanità. Al contrario di come facciamo noi pagani, che dobbiamo ingrassare il simbolo, dobbiamo continuamente ingrandire gli uomini grandi. Non è la fede che fa questo. Non è che perché questo libro è un libro stampato nella tipografia vaticana, si poteva stampare qui a Gorle, o perché questo pezzo di pane che abbiamo preparato, adesso si fa un gesto attorno al pezzo di pane, non è perché è un pezzo di pane così semplice, un libro così semplice, un uomo così umano, che allora non si può aver fede. La fede è proprio perché è così umano, come fu per Gesù, com'è per Gesù. Mistero della Chiesa e fragilità nel nostro credere, scandalo della Chiesa come fede nella Chiesa. Questo è il passaggio difficile del cristianesimo, qui si decide del cristianesimo. Il poco amore alla Chiesa che c'è è segno che il cristianesimo è fiacco. Non è il contrario, siccome abbiamo tanta fede, non ci crediamo nella Chiesa. Cristo sì, Chiesa no. Non può essere, non è. Ma quale fede, appunto? E qui il problema, dico, bisogna discutere di queste, bisogna avere la libertà. Se no non si ha fede. Siccome non ce ne frega niente della Chiesa o del Papa, allora possiamo pure accettare tutti i discorsi delle televisioni e dei giornali, ritenerli come intoccabili, tanto non ce ne frega niente. Ma ce ne frega niente del Vangelo, appunto, di cui il mistero di Pietro è custode, non di altre cose, di cui pure magari abbiamo bisogno, ma che la carne e il sangue producono, conoscono, non ciò che Dio ha rivelato. Quale fede nella Chiesa, appunto, occorre o decisiva? Conosciamo tutti le obiezioni comprensibilissime che facciamo alla fede, da quelle più classiche, che la Chiesa, che sono tutte, sembrano stupide, raccolgono tutte delle verità profonde. Per esempio, quella che la Chiesa è troppo potente o ricca è un'accusa seria, è inutile dire non è vero. Perché l'esigenza che sta dietro, anche se magari è detta con malizia, anche se è detta in maniera che non capisce le cose, tuttavia allude a una verità profonda, che la Chiesa o è umile o è povera o non è Chiesa. Perché la Chiesa deve far andare avanti altri da sé. Quando si esibisce troppo come Chiesa, non è Chiesa. A noi fan bene le critiche sulla Chiesa, troppo ricca e troppo forte. Fan bene. Oppure quella che la Chiesa ha un carattere troppo autoritario, clericale, che è verissimo. Tanto la Chiesa è una roba dei preti, fondamentalmente, del Papa, il Vaticano, dei preti, non è mai una questione veramente mia, non la sentirò mai mia finché è così. È vero! È il tentativo di costruire le comunità e di far sentire che la Chiesa siamo noi, la Chiesa è mia, la Chiesa è qualcosa di me come mio figlio, come la vita, se ho fede. Non che viene dopo tutto, se ho tempo, se mi avanza tempo, se mi va il prete, se succede che no. Oppure l'accusa che la Chiesa ha la pretesa di imporre la verità dall'esterno, senza includere la mia coscienza, anche questo è interessante. La verità è sempre verità per la coscienza, se la coscienza non la coglie non è verità. Non è solo soggettivismo, è questione che Dio si rivolge all'uomo e se gran parte della gente non capisce le cose che dico, devo mettermi in discussione, no? Io devo parlare all'uomo, mica devo dire la verità a chi? S'arrangia il Signore a dirlo a ogni uomo, io come Chiesa devo preoccuparmi se faccio dei discorsi che passano sopra le teste, no? Oppure le obiezioni più recenti, sulle quali ci siamo fermati tante volte, di una Chiesa che lavora troppo sul piano della rassicurazione religiosa. Siccome questa società gli occorre delle rassicurazioni, non te le dà nell'economia e nella politica, però c'è la religione, capito? Mancano dei leader, ma ci sono gli uomini religiosi. Società democratiche non riescono appunto a avere dei riferimenti forti, invece la religione li dà. Ma dobbiamo fare questa funzione qui noi, così equivoca. Oppure una Chiesa che gioca troppo sull'emotivismo ambiguo, c'è bisogno di macchine, di sentimenti in questa società fredda. L'emotivismo di certe forme anche del cattolicesimo sono molto da sospettare. Oppure il culto della personalità, che non è per niente cristiano, proprio per niente. Guardate i Vangeli, le figure che fanno fare a Pietro, le prese in giro che il Vangelo fa di quelli lì che dietro discutevano chi era il più grande, il più bravo, della mamma che va a dire ai miei figli li voglio sul... In questo senso il Vangelo di oggi ha tanto da dire su queste cose, a proposito appunto della Chiesa, del fondamento che essa trova nella professione di Pietro. Perché? Perché appunto questo testo afferma chiaramente che Simone, il povero Simone, se c'è una persona modesta che non ha proprio niente da insegnare o da far vedere sulla sua... È Simone, poverino, provate a leggere il Vangelo. Il povero Simone è dichiarato pietra della Chiesa, fondamento della Chiesa, non come capo di quella Chiesa attraverso ciò che lui dispone o insegna. C'è anche questo problema nella Chiesa, certo, di determinare un'ortodossia, ma appunto non è attribuito a questa sorta di trans intelligenza o trans ispirazione di una persona che dice cosa è vero, cosa c'è da fare. È costituito non come capo di quella Chiesa, Pietro, Simone, mediante ciò che dispone e insegna, ma come modello, umile modello, mediante ciò che crede. È la fede di Pietro che fa da fondamento. Il fatto che quel discepolo si riconosce discepolo, cioè riconosce in Gesù la pietra sulla quale si può appoggiare la fede. In questo è fondamento della Chiesa. Entreranno a far parte della Chiesa tutti quelli che crederanno in Gesù. In questo il Papa è fondamento, in quanto si collega alla fede di Pietro, al discepolato, in quanto si istituisce un legame tra Gesù e i discepoli, i poveri discepoli che credono. È la fiducia nella fede di Gesù, in qualche maniera, il ministero del Papa. Voi siete d'accordo sul fatto che il papato viene valorizzato oggi per questo? Ma non ci badate che Gesù non è mai citato, non c'entra niente. Gesù Signore, non c'entra niente le discussioni sul Papa, nelle esibizioni del Papa che ci fanno. Ovviamente lui no, è ovvio. Beato te, Simone, figlio di Giona, come fu detto ai poveri, ai miti, ai misericordiosi, agli uomini di fede, beato te, questa è la beatitudine. A quelli che hanno accolto il Vangelo di Gesù, beato te, perché quello che tu credi e professi non ti è stato insegnato dalla carne e dal sangue, ma dal Padre mio che sta nei cieli. Beato te per quest'atto di fede alla parola che Dio come roccia ti dice nel cuore. Ricordiamoci della scena del Vangelo, perché non ci dimentichiamo così del Vangelo noi cristiani? Ricordiamoci di questa scena, com'è collocata. Andate a casa oggi o domani se avete 5 minuti, aprite il Vangelo, vedrete dov'è collocata questa scena. Gesù, subito dopo la moltiplicazione dei pani e l'entusiasmo della folla, si affretta a mandare ciascuno a casa sua. Io mi auguro che venga un giorno in cui in una grande assemblea, queste grandi adunate dei cattolici, il Papa dica a casa tutti. Gesù ha mandato a casa ciascuno e i discepoli li ha mandati sul lago, soli di notte, in mezzo a una tempesta, a vedere cosa hanno nel cuore, appunto. Non ha accettato la fede della folla proclamata dalla... Li ha misurati uno a uno. Gesù ha separato i suoi dalla folla, temendo che la folla con i suoi impetuosi e fanatici ruoli corrompesse la fede che gli richiedeva. E anche nella domanda separa. Chi dice che io sia la gente? E poi, voi, chi dite che io sia? È la differenza tra, appunto, la folla, la televisione, per esempio, e il discepolo. Tu, chi dici che io sia? Questa è la domanda della fede. I discepoli devono rendersi conto che la fede non nasce dal consenso popolare, dal contagio emotivo. La religione, sì. La fede non si regge neanche su una confortevole tradizione da tutti riconosciuta. Siamo portati, no? Ma esige una decisione singolare, una scelta che impegna in prima persona un affidamento al maestro interiore, alla voce dello Spirito che dice: io sono la roccia, mio figlio, Cristo è la roccia. Questa obbedienza al magistero interiore della rivelazione, della parola di Dio, che nessun magistero esterno può sostituire. Per alcuni versi non solo quello di Pietro, ma neanche quello di Gesù, perché non è la parola di Gesù in quanto tale che mi dà la fede. Se attraverso quella parola io non do la vita alla rivelazione, al mistero di Dio che si offre a me nella parola di Gesù, quindi tanto più in quella di Pietro. Quello che vale per Pietro vale per ogni cristiano. Per esempio, noi adesso diremo il credo, questo è un esempio tipico, no? E dicendo il credo noi ripetiamo parole che vengono messe materialmente sulla nostra bocca e che hanno la loro origine nella fede di Pietro e degli undici e poi della Chiesa, i concili che hanno definito credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore, Gesù Cristo, credo nella Chiesa, Spirito Santo, la resurrezione della carne e la vita eterna. Ma questa recita non è professione di fede se a quelle parole non desse verità il Padre che sta nei cieli, mediante il suo magistero interiore. Dio, in questo momento che noi diciamo il credo, si rivolge a ciascuno di noi dicendo queste cose e aspetta da ciascuno di noi il nostro sì, la nostra libertà, la nostra vita. E quindi anche noi dobbiamo separarci dalla folla per rispondere personalmente alla verità di quelle parole che la nostra bocca ripete come imbeccata dal coro. Da uno solo, da Pietro, non perché era bravo, ma da questa professione di fede di Pietro, da uno solo, e poi dai dodici, e poi da poche decine di cristiani è nata la folla innumerevole dei cristiani. Ma non è detto che da una folla innumerevole di cristiani nasca un cristiano. Non è detto. Perché la folla si limita a ripetere parole e gesti per conoscere i quali bastano la carne e il sangue. Cioè la fede appunto non è un'ideologia in cui ci si trova a dire ho queste convinzioni, come quando si dice no, io condivido i valori del Vangelo. Cosa vuol dire? Sì, capisco cosa vuoi dire, ma non sono valori, è una persona. Ed è una scelta della tua vita, non è una convinzione. Pensare che la Chiesa come istituzione è non solo il suo scandalo, lo scandalo che ci dà, ma persino i suoi successi. Pensare che la Chiesa come istituzione ci esoneri da un viaggio personale che risale alla sorgente della parola di Dio, della nostra scelta, è un'illusione.